your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say. Caino, dov'è tuo fratello Abele? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Ed è con questa domandona biblica da Trivial Pursuit di Catechismo che introduciamo a voi, nostri ascoltatori, in questo martedì 22 ottobre 2013 la nuova puntata di Golconda 2.0, ovvero Oh Brother, Where Art Thou? La prima volta che mettiamo tra l'altro nel nostro titolo una domanda, Sir Fabio, che è: fratello, dove sei? Cosa significa questa domanda?
Beh, una domanda molto complicata, Ser Jacopo. C'è la ricerca della fratellanza e soprattutto trovo molto interessante il fatto che tu abbia citato un versetto molto importante della Divina Commedia, giusto?
Esattamente, lei so tra l'altro che è un esperto di testi.
Io conosco antichi. Tutta la Divina Commedia, quando Dante dice a Caino: dove è Abele tuo fratello? E risponde Dante tramite Virgilio, risponde: non lo so, sono forse il guardiano del mio fratello. In realtà, ad essere sinceri, questa frase non è tratta da un testo biblico, in realtà è tratta dal Necronomicon, come dice il grande regista Sam Raimi, quando dice Cla tu barada, baratu, nic tu, nec tu, nic tu, cla tu.
Vabbè, torniamo
barada,
seri per un attimo.
Nic tu, vabbè, in ogni caso, ad essere seri, in realtà la frase è tratta dal libro della Genesi, capitolo 4, versetto 9, ma ci sono anche dei riferimenti molto più colti, sempre in ambito evangelico. Abbiamo riferimenti colti in Matteo 23:35, nella lettera di San Paolo agli Ebrei 12:24 e addirittura nel grande libro di Giobbe, versetti 15:20-15:24. Giocateveli all'otto eventualmente, perché secondo me ci esce un'ottima cinquina. L'eredità della fratellanza. Chi di noi non si è mai posto il problema del rapporto con il proprio fratello, la propria sorella? Un rapporto difficile, un rapporto che può essere senz'altro complicato, lo è sempre, lo è dall'inizio. Tutti quanti noi abbiamo avuto un fratello, tranne Rino Gaetano, che aveva un fratello che, se non sbaglio, ricordo, forse era anche figlio unico. È un tema che è stato affrontato, è un tema che attraversato i secoli fin dalla Genesi o fin dal Necronomicon, giusto, Ser Jacopo?
Esatto, esatto. Tra l'altro è la stessa domanda che si sono posti anche i fratelli Coen, che abbiamo volutamente citato nel titolo della puntata, che sono un'altra coppia di fratelli famosi della storia del cinema, che a loro volta hanno tratto il titolo del film, per i veri cinefili, da un altro film satirico del 41 che si chiamava I Dimenticati, Sullivan's Travels, e che a loro volta, ancora una volta, citava la Genesi stessa. Oggi parliamo di relazioni fraterne proprio perché siamo incappati anche nel libro L'eredità di Caino, della psicoterapeuta statunitense Jean Seyfer, che si interroga sul tema della rivalità tra i fratelli, che, come osserva, non si esaurisce solo con il Vecchio Testamento che abbiamo voluto citare all'inizio della puntata, ovvero con la competizione biblica di Caino e Abele, ma attraversa i secoli fino allo shakespeariano conflitto tra le figlie del re Lear, spingendosi fino ai giorni nostri, ovvero fino ai contrasti che dominano alcuni casi clinici analizzati dallo stesso Freud. Ma cosa possiamo dire di più sulle relazioni fraterne, Sir Fabio?
Innanzitutto, Sir Jacopo, non si dice Freud ma si dice Freud. Scusi. Come diceva il grande Dr. Fassbender, sono ancora rimasto alla precedente puntata. In realtà quello che va osservato è che le relazioni fraterne sono in realtà poi alla fine le più lunghe della nostra vita, durano anche 80 anni, anche più, ma se certo regge un fratello 80 anni, una sorella, insomma, e comunque sono in ogni caso molto spesso rapporti conflittuali. Recentemente sul Wall Street Journal, un giornale che noi praticamente leggiamo
ogni
giorno, sì, insomma, praticamente io la mattina, se non leggo il Wall Street Journal, non riesco nemmeno a bermi un caffè, è uscito di recente un articolo in cui si dice che il 45% degli adulti ha un rapporto di rivalità o di distanza con un fratello. Conflitti che sono poi di ogni tipo: sono conflitti per i soldi, per il lavoro, per i genitori che invecchiano, per lo spread, per la vittoria della Merkel alle ultime elezioni tedesche, per ferite mai rimarginate, per parole mai dette o comunque dette in maniera sottintesa. Ma allo stesso tempo, come diceva il grande Schwarzenegger in Last Action Hero, capolavoro, sarebbe un madornale errore ridurre la dimensione della fratellanza a piccoli esemplificativi momenti, come potrebbero essere ad esempio la gioia della competizione, la condivisione, il giusto sostegno e il supporto. Un'ultima cosa, hai prima citato la Genesi,
esatto,
giusto, il capitolo, Martire nel Necronomicon. Io a questo punto però, consentitemi, un Ezechiele 25:17 lo devo dire. A questo punto, citando il grande Quentin Tarantino di Pulp Fiction, il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti, della tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta, furiosissimo sdegno su coloro che proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Sento qualcosa? Sento dei movimenti? Sento dei movimenti? Sì, sento delle strane sensazioni, strane vibrazioni. Sì, non so, trema qualcosa?
She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
apocalittico di Fabio precedentemente, il pezzo dei Beach Boys, vogliamo darvi qualche notizia sulle peculiarità di questa nostra puntata, ovvero, ecco, contrariamente a quanto è successo finora nella stagione precedente di Golconde, anche nella prima puntata, stavolta abbiamo deciso non tanto di raccontare un tema attraverso i pezzi e quindi spiegarvi i pezzi che stiamo passando, ma vogliamo parlarvi di cosa c'è dietro questi pezzi e in particolare di chi c'è dietro questi pezzi, in quanto io e Sir Fabio ci siamo accollati la responsabilità di declinare 40 anni di musica, ma soprattutto di rapporti controversi tra fratelli in anni diversi all'interno della storia del rock. Gli anni 50, se qualcuno di voi se lo ricorderà, li avevamo già citati nella scorsa puntata parlandovi dei famosi fratelli Everly e passando un loro pezzo, quasi un po' per spoilerare quello che sarebbe stato questo nuovo tema. Adesso invece siamo passati dagli anni 60, ovvero al mito della California come terra del surf, delle ragazze in bikini, del sole perenne e quindi dei Beach Boys.
Il gruppo storico degli anni 60. Il tema di questa volta, di questa puntata, non è rappresentato tanto dai brani che trasmetteremo. Esiste sì un sottile fil rouge, no? Che collega tutti quanti i pezzi che fra poco trasmetteremo, manderemo durante questa puntata, ma questa volta il tema in realtà conduttore è il gruppo che noi presentiamo, perché è il gruppo questa volta la chiave di lettura della nostra puntata. I pezzi che noi trasmetteremo sono di fatto il manifesto musicale, la rappresentazione estetica sotto forma di note e di suoni, di parole, di quello che è il rapporto di fratellanza che in 40 anni di storia del rock si è evoluto negli anni. E questo è l'aspetto importante. Nell'ultima puntata della prima stagione dicemmo che noi avevamo 1492 regole, poi ne aggiungiamo una terza, cioè che non esistono regole. Questa è la 1494esima regola, depositata ovviamente, come ben sapete, in un segretissimo cavò in una banca svizzera. Dice che questa volta il tema non è la canzone, ma è il gruppo, in questo caso i Beach Boys, i tre fratelli Wilson con il cugino Mike Love, in eterna lotta per la rincorsa al successo discografico con i Beatles dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, una rincorsa che li porterà di fatto a uno stress psicofisico difficilmente sopportabile, gli porterà di fatto tecnicamente a una vera e propria forma di esaurimento nervoso. Morale della favola: the good vibrations, ottime vibrazioni, buone vibrazioni. Non sono soltanto le vibrazioni del surf, sono le vibrazioni di un gruppo che è sempre stata una grande famiglia e che non ha fatto altro che trasmettere nella musica l'armonia, la simbiosi perfetta, e lo potete notare anche dai cori in ottimi
armonie vocali,
dalla timbricità del pezzo in cui si manifesta chiaramente, in cui emerge tracotante, che bella parola, la simbiosi, l'unità perfetta di tutti quanti i componenti del gruppo. Esistono i Beach Boys, siamo negli anni 60, ma il tempo passa e arriviamo al decennio successivo.
Ripping those ties. that I've been such a fool. And I had to stand by and take it, baby. Oh, for loving you. I drown myself in sorrow as I look at what you've done. But nothing seems to change. The bad times stay the same. And I can't run.
Questa che avete ascoltato era The Whipping Post, dall'album The Allman Brothers Band del 1969. Possiamo dire senz'altro che questo pezzo è il manifesto per eccellenza del Southern Rock degli anni 70. In particolare rimarrà una delle canzoni più rappresentative degli Allman Brothers, che ci aiuta in particolare a spostarci proprio in questo decennio, diverso dagli anni 60 dei Beach Boys, dove tutto era buone vibrazioni, surf e ragazze. In questo caso gli anni stanno cambiando, abbiamo detto che siamo nel 69, già c'era stata Woodstock e già si incominciavano a avvertire delle prime tensioni che avrebbero poi portato quella generazione a interrogarsi sul lato oscuro, in un certo senso, del sogno americano. Duane e Greg Allman sono due fratelli che sono inizialmente divisi.
Rivali,
entrambi suonano la chitarra, per un po' di tempo si dividono, ma è la musica proprio ad essere il collante tra i due fratelli, che dopo un concerto, dopo aver assistito insieme ad un concerto di B.B. King nel 1969, decidono di mettere su un gruppo. E secondo le parole del stesso Greg Allman, questa è la soluzione al loro diverbio familiare. Ovvero, dividendoci la chitarra, siamo diventati veramente amici. Avevamo finalmente qualcosa in comune. Prima di allora eravamo i tipici fratelli, sempre pronti a litigare e a picchiarci. Dopo no, la musica ci ha unito definitivamente. Purtroppo, sarà la vita
a dividere,
esatto,
i fratelli Allman. E quindi il destino sarà diverso in questo caso per questo grandissimo gruppo del Southern Rock americano. Ma la testimonianza è questa. Negli anni 60 abbiamo i Beach Boys, sono una famiglia perfetta, tre fratelli, addirittura un cugino, tre fratelli che addirittura funzionano da centro di riabilitazione familiare quando Dennis Wilson ebbe la cattiva esperienza con la Manson Family e infine il famoso omicidio, il tragico omicidio di Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski. Siamo nel 1969, lo stesso Dennis Wilson disse che in quel periodo spese forse più soldi per la cura della gonorrea che in automobili e locali lussuosi. Dagli anni 60 quindi siamo passati dalla perfetta simbiosi agli anni 70, al momento in cui due personalità musicali in parte divergenti, simili, autonome, indipendenti, ritrovano in questo caso, mentre negli anni 60 siamo nel pieno comunitarismo, nel naturale,
esatto,
comunitarismo, siamo passati agli anni 70. In questo caso siamo passati al momento in cui la musica non è questo punto simbiosi come negli anni 60, ma è una occasione di ricomposizione dei rapporti personali, un momento in cui due fratelli che per qualche tempo sono guardati con diffidenza, con paura, con disturbo, con il timore di potersi perdere l'uno dell'altro, scoprono che la musica può essere davvero un fattore unificante.
Sì.
Ma il tempo passa.
Però prima di passare dobbiamo
passa
dire
sempre,
che tra l'altro nel caso degli Allman Brothers sono poi i fratelli che vivono il rapporto più traumatico, perché dopo essersi uniti nella creazione del gruppo e nei primi due album ci sarà un evento tragico definitivamente che li porterà a staccarsi, ovvero la morte di Howard Wayne Allman, il maggiore dei due fratelli, noto anche come Sky Dog, che famoso sia per l'uso della slide sia per le notevoli capacità di improvvisare, è stato inserito, ed è bene ricordarlo, al nono posto della lista dei 100 migliori chitarristi secondo il Rolling Stone, ed è noto, oltre per aver fondato l'Allman Brothers Band con suo fratello Greg, anche per essere stato il chitarrista in un album importante del 1970, ovvero Lila and the Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, in cui collaborò con allora giovane e famoso Eric Clapton. Dopo la morte di Dwayne Allman nel 1971, mentre la band stava lavorando a Hit the Beach, cosa succede? Che in un incidente di moto a Macon in Georgia il fratello maggiore morirà, e quindi gli Allman si troveranno nella difficile situazione di dover continuare con un lutto in famiglia, cosa che, nonostante i problemi di droga, fortunatamente Greg Allman riuscirà a fare e continua a fare ancora oggi, senza perdere occasioni di dedicare Whipping Post al fratello scomparso.
È un omaggio che quindi continua, testimonianza quindi che la vita sì può dividere due fratelli, soprattutto poi in un'occasione tragica come quella della morte, come quella di una tragica evenienza in questo caso, ma la testimonianza continua ancora, il rapporto di fratellanza è ancora vivo. Siamo negli anni 70, abbiamo già trasmesso due pezzi manifesto di due gruppi, due grandi gruppi di fratelli, ma gli anni passano e dagli anni 70 agli anni 80 si passa molto rapidamente, cambiano i tempi, cambia la sensibilità, sono gli anni in cui emerge l'edonismo reaganiano negli States, Reagan comincia a manifestare la sua presenza con grande sofferenza del nostro amico, grande amico Frank o Francuzzo Zappa, mentre invece dall'altra parte dell'Oceano Atlantico comincia a fare i suoi primi passi in politica una signora o signorina di ferro, la vecchia Thatcher, pace all'anima sua, con tutto quanto quello che questo comporta, le contraddizioni che questo comporta, e c'è un gruppo proprio in Inghilterra che manifesta pienamente questo tipo di idiosincrasia.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. With the sultans of swing.
trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Tornati qui su Golconda 2.0. Abbiamo appena trasmesso da parte dei Dire Straits Sultans on Swing, il primo pezzo del primo loro grande album 1978, 5 minuti e 47 secondi esatti in base al nostro cronometro. Siamo quindi alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, e qui la musica è la testimonianza di un rapporto Caino-Abele, di un rapporto di divisione e di contrasto forte, profondo, che dura da 35 anni. Ricordo a tutti quanti che questo è il 35esimo anniversario della nascita dei Dire Straits, una divisione che perdura tuttora, tanto che recentemente è uscito un articolo, fra l'altro su una rivista che, come tutti voi ben sapete, si occupa moltissimo di rock, che è Famiglia Cristiana, in cui David Knopfler, il fratello minore del sultano dello swing, Mark Knopfler, dice chiaramente: io con i Dire Straits non tornerò mai più. La nostra storia è finita prima ancora di cominciare, non avrò nulla mai da spartire musicalmente con il gruppo di mio fratello Mark. Nel caso del brano, l'entusiastica risposta del pubblico alla serrata programmazione del brano Sultans on Swing convince in questo caso il produttore Muff Winwood, il cognome vi ricorda qualcosa, il fratello del celebre Steve Winwood dei gloriosi Traffic, perdonate, a mettersi al lavoro con il gruppo per appunto gli Dire Straits. Esordio quindi a 33 giri, registrato in soli 12 giorni e pubblicato nell'ottobre del 78. Siamo nell'ottobre del 2013, quindi sono passati esattamente 35 anni, cioè ovvero sia 35 anni, un giorno e 3 ore e mezza da quando fu pubblicato l'album dei Dire Straits.
Esatto. Poi c'è da dire una cosa, no? Che proprio il grande successo di quell'album dà la possibilità a Mark Knopfler di conquistare il titolo di miglior chitarrista del 79, scusatemi. Tanto è vero che Bob Dylan lo invita a partecipare alle sedute di incisione di Slow Train Coming dell'agosto del 1979. È da qui che possiamo dire che l'ego di Mark Knopfler incomincia a crescere sempre
maggiormente.
È vero che diventa quasi l'unico elemento pubblicamente riconosciuto.
Diventa il sultano del gruppo.
Esatto.
Come il sultano dello swing,
l'immagine dei Dire Straits, che è rimasta poi in questi 30 anni, come abbiamo detto, di carriera. Tanto è vero che alle stesse domande che sono state chieste proprio al fratello David rispetto al loro rapporto, lui risponde: io e Mark siamo sempre stati diversi, abbiamo due filosofie contrapposte. Per me la musica è un mondo in progresso, un lavoro di gruppo a cui tutti possono e devono partecipare, mentre Mark lavora partendo solo dalle sue idee, e quelle devono essere.
Infatti, dice lo stesso David Knopfler, è ben diverso il suo atteggiamento. Infatti, intervistato da una rivista, ricorda che lui oggi oramai svolge come attività primaria quella di web designer, e dice testualmente, parlando del fratello: ha sacrificato la sua umanità pur di diventare sempre più famoso e mi ha scaricato quando avevo bisogno del suo aiuto. Così racconta in questo caso David Knopfler di suo fratello Mark, che ha aggiunto di aver lasciato il gruppo perché era tempo di diventare l'autore della mia vita piuttosto che lo strimpellatore per i sogni di qualcun altro. Nemmeno Mark, dice lo stesso David, era felice al tempo degli Air Straits. Recitava, avrebbe dovuto mollare tutto, ma era difficile farlo una volta raggiunto tanto successo e circondato da contabili, quindi money, 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 che contavano nervosamente gli incassi.
E dagli anni 80 slittiamo velocemente verso i primi anni 90. In particolare nel 94 finiamo in Gran Bretagna, l'epoca di Blair, della Cool Britannia e soprattutto l'epoca della Manchester, la famosa patria di Morrissey, di Ian Brown degli Stone Roses, di Johnny Marr degli Smith e soprattutto di due fratelli particolarmente rissosi di cui vi parleremo dopo questo pezzo. Siamo due fratelli come tanti altri che hanno dissapori sulle cose di tutti i giorni. Dato che però siamo Liam e Noel degli Oasis, ogni evento finisce sui giornali e il senso delle proporzioni va completamente perduto. Questa era un'intervista rilasciata al fratello maggiore dei Gallagher, Noel, nel 1994. Definizione quella di fratelli litigiosi che gli è rimasta incollata nel corso di più di 18 anni di attività. La canzone che abbiamo scelto, Aquiesh, è una chicca che mi permetto di potervi consigliare dato che sono un fan del duo di Manchester di vecchia data.
Puoi dirlo forte, fratello,
È il b-side del singolo di Some Might Say del 1995. Aquiesh è composta in treno durante un provvidenziale guasto ferroviario in cui Noel Gallagher ha affermato di aver scritto il brano mentre stava raggiungendo gli studi della Creation. All'improvviso il treno si fermò a causa di un guasto e per ripararlo ci vollero almeno 4 ore che servivano proprio a Noel per comporre questa canzone. Ancora oggi Liam non sa cosa significhi questa canzone e il titolo di questa canzone. La canzone riguarda invece, come hanno notato i critici, l'amicizia nel senso più ampio del termine. Come spesso creduto anche dagli stessi fratelli Gallagher, Aquiesh è diventata una delle canzoni preferite dei fan, tant'è vero che è frequentemente suonata dal vivo. Il brano tornando alla nostra puntata, è stato anche interpretato però come un messaggio di pace tra i due fratelli Gallagher, ovvero nei versi abbiamo bisogno l'uno dell'altro, crediamo l'uno nell'altro, si può trovare uno dei rari esempi di sincerità tra i due fratelli che, messi da parte gli sapori, le liti calcistiche, le mogli e tra l'altro le royalty per i loro brani, si dividono fraternamente per la prima volta uno la strofa della canzone, Liam, e Noel il ritornello, evento che si ripeterà, pensate, solo su un'altra canzone in tutta la loro carriera, che è Let There Be Love, che è il terzo singolo estratto dall'album Don't Believe the Truth del 2005. Storie e litigi, come dicevamo, Sir Fabio, e la vita turbolenta dei due fratelli, che divennero oggetto attenzione da parte dei media, per cui cosa possiamo notare? Che qui
c'è un'evoluzione, cioè c'è un'evoluzione dalla situazione, diciamo, biblica, Caino e Abele, Mark Knopfler e David Knopfler. Passiamo in questo caso ai fratelli Gallagher, in cui in questo caso la rivalità competitiva diventa la cifra stilistica del gruppo, la chiave per produrre arte, la chiave per produrre canzoni di successo. È nella loro natura quella di essere fratelli coltelli, ma fratelli che poi in realtà scoprono di avere qualcosa in comune e lo trasmettono attraverso la musica, in questo caso però producendo dei successi, non dividendosi come succede nel caso dei sempre inglesissimi Dire Straits. Passano gli anni passano e arriviamo addirittura agli anni più recenti.
Sì, agli anni 2000, dove qualcuno d'altronde si doveva accollare la responsabilità di prendere le redini della famiglia più turbolenta del rock and roll di questi anni. E se gli Oasis hanno finito la loro carriera proprio qualche anno fa, nel 2009, con la separazione dei due fratelli, pare in maniera definitiva, ma noi speriamo di no, e ognuno ha preso la strada da solista,
li ho chiamati, hanno detto che torneranno, li ho chiamati ieri sera, ha detto sì Fabio, stai tranquillo che torniamo insieme e ti dedichiamo anche un bellissimo pezzo. Io ho detto grazie, siete stati, grazie Noel Gallagher, grazie fratelli Gallagher, oh non ve menate troppo che siamo stanchi, siete dedicati eccetera eccetera.
Non hanno più un'età adesso,
non c'hanno manco più l'età. Ah,
hanno
massimo,
dei figli.
Sì, però mi hanno detto che adesso saranno i coltelli, così sarà più semplice a farsi del male. Ritorniamo a una forma di composizione. È come se avessimo percorso durante questa puntata un vero e proprio cerchio magico, un cerchio magico nella storia di 40 anni di rock, fra gruppi diversi, americani e inglesi.
Generi diversi,
gruppi diversi, decadi diversi, nazioni diversi, ma sempre rock, e ritorniamo alla fine a una conclusione. E la conclusione ha una conclusione tipicamente familiare, da casa nella prateria, da famiglia Bradford, ed è la conclusione che vi presentiamo adesso. Siamo tornati con i Kings of Leon. Abbiamo trasmesso Family Tree del 2013, quindi un'anteprima. Abbiamo tra- trasmesso finalmente un'anteprima dall'album Mechanical Bull, ossia Toro Meccanico, album appena uscito che vi consigliamo caldamente di acquistare. È di fatto un piccolo manifesto di un gruppo che suona da almeno 10 anni, da almeno 10 anni sulla scena musicale, che già 2 anni fa era praticamente finito sull'orlo dello scioglimento. Una band nel pieno dell'esaurimento, costretta ad annullare il tour americano a causa di dissidi e pressioni interne. Era infatti l'estate del 2011 e il sipario era calato sui Kings of Leon tra i fischi del pubblico di Dallas, con i fan inferociti a chiedere il rimborso dei biglietti. Il cantante Caleb Folwell, l'aiutante di Josué, chiuso in un camerino in preda a una vera e propria crisi di nervi. Quello fu solo l'ultimo atto, dice, ricorda lo stesso Folwell al telefono da Nashville. Dallas fu la goccia che fece traboccare il vaso, ma da tempo eravamo esausti e non ce la facevamo più. Avvisaglie che si erano già in qualche modo avvertite e manifestate già nel 2009 al Festival di Reading, quando sempre lo stesso Caleb Folwell, irritato per la freddezza con cui il pubblico li stava accogliendo, non trova meglio da fare che insultarlo. Sappiamo che ne avete abbastanza, The Kings of Leon dice, e allora per tutti quelli a cui non frega un cazzo, dico, vi capisco, ma abbiamo lavorato duro per esservi, quindi se c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire può anche andare a farsi fottere. Siamo i maledetti Kings of Leon. Per l'occasione, dopo i fischi e i buoni di disapprovazione della platea, i familiari fanno a questo punto quadrato attorno al loro frontman. Quindi torniamo alla situazione di partenza, alla vecchia situazione 60s, la situazione dei Beach Boys, una situazione in questo caso però non di tipo laico, come potremmo definire in questo caso i Beach Boys, ma di tipo sacro, religioso, perché già dei nomi Caleb, Caleb già dice tutto quanto, la famiglia sono tutti quanti figli, fratelli e figli.
Sì, come i Beach Boys abbiamo visto, no?
Di un predicatore pentecostale.
In di nome caso, Leon, appunto.
Di nome Leon, si sarà evidentemente ispirato a Luc Besson, e in questo caso, al grande film con Jean Reno, in questo caso i Kings of Leon funzionano, tornando indietro nel tempo, funzionano come centro di riabilitazione, di sostegno, perché siamo una grande famiglia, siamo la vecchia famiglia della Casa della Patria, la vecchia famiglia Bradford, come gruppo di sostegno per il loro cantante principale e fratello, per restituirlo di nuovo a vita artistica produttiva. E il pezzo Family Tree e l'album Mechanical Bull ne è una vera e propria prova.
Sì, possiamo dire quindi una vera e propria crisi di famiglia, quella dei Kings of Leon, che viene proprio risolta in maniera come una parabola, un po' la parabola del figlio al prodigo. Quindi ritorniamo ancora una volta al concetto religioso dell'inizio, addirittura.
Siamo
dove
molto religioso.
Esatto, dove il cantante in enorme difficoltà trova di nuovo conforto e linfa vitale per poter andare avanti con il gruppo e con la loro musica proprio attraverso il supporto dei fratelli. Quindi possiamo dire che vi suggeriamo vivamente di ascoltare questo nuovo lavoro uscito nei negozi italiani proprio in questi giorni. Vi consigliamo di dare credito di nuovo ai Kings of Leon, perché sono a nostro avviso forse uno dei pochi esempi rimasti che riesce bene a sintetizzare quella che un po' tutta la musica, quello che c'è di buono nella musica americana. Tanto è vero che grande fan dei Kings of Leon è lo stesso Springsteen, che dopo un concerto in New Jersey è perfino andato a trovarli in camerino dando loro alcuni consigli. Che altro dire di questa puntata dedicata completamente alla famiglia, se non che la colonna sonora che state ascoltando è una colonna sonora che innanzitutto è una cover del brano di Bob Dylan, Oh Sister, e che quindi si rivolge, ciao, in qualche senso alle quote rosa del mondo del rock, ma è un brano eseguito da un altro gruppo di fratelli di cui purtroppo non siamo riusciti a parlarvi pienamente in questa puntata e magari speriamo di recuperare, ovvero il gruppo dei fratelli Robinson, ovvero i Black Crowes, gruppo statunitense originario di Atlanta, fondato nell'84 addirittura, che si è sciolto di recente e che è stato definito dal Melody Maker il gruppo rock and roll più rock and roll del mondo. Quindi detto questo possiamo salutarvi in maniera definitiva, invitandovi ad ascoltare le nostre prossime puntate che saranno ricche di sorprese.
Ricchissime di sorprese, e soprattutto visto la puntata, un consiglio: cercate di voler bene ai vostri fratelli, oppure trovatene qualcuno. Un abbraccio da Ser Fabio
e Ser Jacopo.
Vive fratelli!